Ciao a tutti, mi chiamo Jonas Di Gregorio, fondatore del podcast Terapie Psichedeliche. Oggi il mio ospite è Bernardo Parrella, giornalista freelance, traduttore, autore del libro Rinascimento Psichedelico. Bernardo vive negli Stati Uniti dal 1993 e ha tradotto decine di libri dall'inglese all'italiano per diverse case editrici. Buon ascolto. Caro Bernardo, grazie per questa intervista, per la possibilità di farci una chiacchierata e vorrei prima di tutto darti l'opportunità di presentarti e di raccontare insomma qual è il tuo background e dove vivi e poi approfondire ulteriormente la conversazione sul libro che hai scritto, Rinascimento Psichedelico. E benvenuto.
Sì, grazie, grazie mille Jonas, è importante avere opportunità per chiacchierare un po' a ruota anche libera su queste tematiche, tra virgolette, psichedeliche, di cui non si parla mai abbastanza, soprattutto in italiano e per l'Italia. Quindi accetto volentieri l'invito, breve biografia, veloce. Adesso ormai vivo da molti anni, da 25-30 anni negli Stati Uniti, in gran parte nel Southwest, negli Stati Uniti, nel High Desert, vicino a Santa Fe, New Mexico, oltre ad aver girato abbastanza in lungo e largo il paese molti anni fa. E, il punto che mi ha portato anche appunto al libro, per esempio, Rinascimento Psichedelico, su cui centreremo un po' il discorso a breve, è stato un po' il mio passato anche italiano-romano negli anni 70. Allora, ventenne, unitomi subito a Stampa Alternativa a Roma, agenzia di controinformazione fondata da Marcello Baraghini proprio nel 1970, quindi come parte del movimento controculturale, diciamo, gli anni 60 americani della West Coast, della East Coast, che in Italia sono partiti nei primi 70, quindi ho partecipato attivamente a tutti quel periodo proprio come ispirazione giornalistica, nel senso che allora quello che mancava, soprattutto sulle sostanze, sulle cosiddette droghe, ma anche su tutta una serie di altri argomenti per il cambiamento sociale, per la liberazione sessuale, gay, donne, aborto, divorzio, c'era un grande turbinio di situazioni culturali, di movimento che partivano da vari settori anche italiani di base, ma che spesso si scontravano con l'assenza di visibilità rispetto ai mainstream media di allora, che erano appunto i giornali. Tra l'altro, parentesi importante, ricordiamoci che allora a metà 70 e proprio anche molti degli 80 internet non esisteva ovviamente, sì. Era anche mai in Italia, era anche difficile riuscire ad avere accesso a un computer decente, anche negli anni 80, per cui era tutto fatto, tutto si svolgeva molto col passaparola, con telefonate, quindi problemi anche telefonici, riuscivo a trovare i gettoni, allora i telefoni della SIP, le cabine erano quasi sempre rotte in giro, bisognava avere i gettoni, andare in un bar specifico dove poter stare tranquilli, o anche poi le 100 lire, le 200 lire, le 500 lire, cioè erano periodi completamente diversi se pensiamo oggi con internet, con i WhatsApp, con i telefoni e con la comunicazione globale.
Sì.
Quindi un po' il mio background appunto viene da allora, quindi allora coinvolto in produrre libri, libretti, scrivere, avere traduzioni veloci dagli Stati Uniti, quindi nel contesto delle sostanze e delle droghe, all'epoca era molto appunto, si lavorava molto sulla marijuana ovviamente, i primi successi tra virgolette di stampa alternativa sono stati il manuale per la coltivazione della marijuana, a cui ho contribuito in parte a tradurre, poi a diffondere, sono state stampate centinaia di migliaia di copie, andavo dappertutto, e da lì poi sono nate le varie collane di controinformazione, quindi anche i vari libri, libretti con la Savelli di Roma, sia contro appunto fare controinformazione, fare macrobiotica, andare in India, tutte tematiche che allora andavano forti, e anche appunto uno LSD e altre droghe, si cominciava a parlare, a fare informazione, prendendola come spunto dalle pubblicazioni e produzioni americane e statunitensi in inglese, quindi riadattandole poi per l'Italia, quindi era tutto quel periodo. Quindi il mio background è un po' così, diciamo, come formazione giornalistica, traduzioni, aperture rispetto alla globalità di queste situazioni vengono da quegli anni. Poi man mano ho sviluppato appunto anche scrivendo altri libri, collaborando variamente con stampa alternativa, altri editori, Apogeo, anche man mano anche scrivendo su giornali, è capitato anche di scrivere su Repubblica, La Stampa, Il Manifesto, cose di questo tipo. Quindi il mio background è un po' questo, di freelance, giornalista freelance, traduttore, attivista, operatore culturale in tutti questi anni, anche poi quando sono passato negli Stati Uniti ha continuato questo filone, mantenendo sempre rapporti con diverse realtà, editori, testate nostrane,
Complimenti.
sull'ambito sempre di informazione sulle sostanze, su internet, sulla cultura digitale, sulla cultura psichedelica. Quindi tutto questo malloppo mi ha portato poi appunto 3-4 anni fa a decidere di impegnarmi nella produzione di un libretto Rinascimento psichedelico.
Fantastico. Bene, sono curioso di conoscere meglio i contenuti di questo libro. Toglimi una curiosità. Mi ricordo bene che tu mi avevi raccontato che tu sei arrivato negli Stati Uniti e eri iscritto all'Ordine dei giornalisti.
No, non mi sono mai iscritto proprio per... No.
Ok.
No, ho lavorato un punto, insomma. All'epoca anche lì è complicatissimo per avere i visti, nel senso bisognava avere una serie di, vabbè, come sappiamo, come sai, per avere i visti negli Stati Uniti doveva avere tutta una serie di procedure, e allora siccome non ero iscritto, però qui non conta molto essere iscritti, quindi ho presentato una serie di articoli che avevo già scritto, lettere di editori Apogeo, di altri giornali con cui scrivevo, e quindi sono stato qui appunto per tipo 10 anni con il visto di giornalista.
Ah, ecco, esatto, questo mi ricordavo che mi avevi raccontato
Sì.
una volta. Interessante, no? Molto interessante. Va bene, allora passiamo al libro, appunto, Rinascimento psichedelico. Raccontaci qual è l'idea che ti ha spinto a scriverlo e dove le persone lo possono leggere e vediamo poi anche che altre novità ci sono state da quando l'hai scritto ad oggi.
Sì, intanto dettagli tecnici. Il libro è Rinascimento psichedelico, la riscoperta degli allucinogeni dalle neuroscienze alla Silicon Valley. Ed è stato pubblicato in poche centinaia di copie dalla serie Strade Bianche di stampa alternativa ed è reperibile sul sito di Strade Bianche, stradebianche.com, come PDF ancora, in edizione quasi finale, cioè finale all'epoca. Nel 2017 e lì è scaricabile liberamente, gratuitamente di seguito. E invece poi è disponibile su amazon.it e amazon.com alla favolosa cifra di 1,99 euro o dollari in versione un po' più aggiornata a inizio primavera 2018 con alcune fotografie e aggiornamenti vari. Quindi questa è l'informazione per chi volesse scaricare, leggere stradebianchelibri.com, il PDF si trova. L'idea appunto ormai è, diciamo, è vecchiotta, nel senso che ormai nell'edizione di iniziare a lavorarci quasi 4 anni fa, all'inizio primavera 2017, per chiuderlo poi in estate, autunno e pubblicarlo a fine anno 2017. È nata un po' anche dalle precedenti produzione a cui avevo collaborato, in particolare Cannabis non solo fumo, un altro libro per stampa alternativa del 2014 che faceva un po' una panoramica giornalistica sia del movimento antiproibizionista californiano a San Francisco, medical marijuana qui nella Bay Area, anzi lì nella Bay Area dove si stava muovendo e cose di questo tipo. E gli ultimi sviluppi appunto sulla ricerca anche medica riguardo alla cannabis nel 2014. Quindi questo un po' riprende appunto lo spunto sia degli anni 70 a cui accennavo, ovvero l'idea di fare la controinformazione, di coprire un vuoto di informazione che in Italia era evidente, proprio perché già anche se era il 2017 vagamente c'era qualche segnale, qualche articolo sul web in cui si accennava alla ripresa delle sia della ricerca scientifica sugli psichedelici, all'uso sempre più diffuso anche se underground, per via delle leggi che ancora oggi sono repressive, e alla grande produzione di libri, resoconti e l'online, appunto, adesso lavorando su internet, ovviamente la montagna di materiale continuava a circolare, testimonianze dirette, interviste con gli esperti, nuove ricerche, la nascita della MAPS negli Stati Uniti, e quindi tutta una serie di tematiche per cui in Italia, che in Italia erano praticamente sconosciute, così come all'epoca, ecco, di nuovo, negli anni 70 erano sconosciuti vari materiali, informazioni, chiarimenti sulle sostanze, come usarle, come evitarne l'abuso, già all'epoca. Quindi l'idea un po' è stata quella di estendere questa esperienza, queste produzioni che venivano da lontano e impacchettarle in un libro tascabile, in fondo piccolo, leggibile, 140 pagine. Che abbraccia un po' soprattutto gli aspetti, di nuovo, scientifici della ricerca, quindi riallacciando le ricerche già avviate negli anni 70, poi andate underground, perché anche lì con problemi legali sempre più difficile per i ricercatori, sia in Europa che quindi negli Stati Uniti, riuscire ad avere accesso e finanziamenti e possibilità di fare teste, quindi aggiornare su quelle, sugli ultimi sviluppi, appunto, dalle ricerche iniziate ad andare alla scoperta ancora all'Università del New Mexico, in Albuquerque nel 99, agli Research Institute, alla MAPS, tutte e via di seguito. Quindi era un po' dare un'occhiata a questo ambito qui. E poi parlare, l'altro capitolo importante era parlare delle microdosi, che appunto qualche anno fa, ma anche oggi, ma comunque qualche anno fa soprattutto, sono uscite ancora più alla scoperta qui, ancora prima del libro di Michael Pollan. Quindi nel 2017 c'era stato. Se ne parlava parecchio online con
Sì, raccontaci un po' di questo argomento, perché hai dedicato un intero capitolo nel libro, appunto intitolato Microdosi psicoattive. Sono tre capitoli il libro, sostanzialmente uno dei tre capitoli è proprio su questo argomento, le microdosi. Ci vuoi raccontare un po' di che cosa si tratta?
Sì, intanto era appunto anche fa parte del sottotitolo, da quando si accenna la Silicon Valley era perché stavano uscendo vari articoli, anche vari resoconti e chiacchiere sparse, per cui dall'altro era noto che nella Silicon Valley molti dei vari ingegneri, a parte Steve Jobs che già all'epoca si era vantato, aveva raccontato le sue esperienze con l'LSD degli anni 60-70, come un po' tutti qui in zona. Erano le microdosi appunto perché nella Silicon Valley è noto che molti cominciavano ad usarle regolarmente se scambiavano resoconti, incontri, cose varie proprio per sviluppare meglio un approccio migliore a problemi tecnici, tra virgolette, le programmazioni, intelligenza artificiale, cose di questo tipo. Quindi si stava un po', e anche poi in ambiente artistico, culturale, sempre tra specialmente californiani. Quindi interessante fenomeno che stava uscendo, che era uscito parecchio appunto sui giornali 4-5 anni fa. Poi c'è stato un libro, a parte poi altri siti come Microdosing Info che stavano diffondendosi, le ricerche online, e soprattutto mi ero concentrato su questo libro che ora sto arrivando a trovare, a ricordarmi il titolo, A Really Good Day, appunto, da
Ah, sì.
Ayurveda, che era uscita appunto qui, lì nella Bay Area, appunto, che era anche una scrittrice abbastanza nota, ed è uscita nel 2017 all'inizio proprio, e quindi anche lo stesso ha avuto parecchia eco mediatica, proprio perché sembrava strano, tra virgolette, per i mainstream media, che è una scrittrice anche nota e qualificata, potesse rivolgersi a queste piccole sostanze per problemi di depressione, altri libri, problemi psichici, personali, cose di questo tipo. Quindi era anche interessante perché è uscita, ha avuto parecchia attenzione, proprio perché raccontava in dettaglio come aveva fatto a procurarsi
Sì.
le microdosi, che erano arrivate per posto un giorno nella cassetta della posta, l'aveva detto ad amici, cioè, quindi
Bellissima storia.
era interessante anche come fenomeno, proprio per spiegare che in fondo bastava un po' di autosperimentazione, un po' di informazione e qualche contatto per poter trovare soluzioni, non soluzioni clamorose, ma intanto mettersi su un percorso di autocura tramite appunto le piccole microdosi di LSD, credo, mi ricordo, o psilocibina che sono arrivate. Quindi dedicato un capitolo a quello proprio perché era un fenomeno che qualche anno fa era super importante almeno qui. Quindi in Italia non se ne parlava anche la stessa cosa, non è qualcosa che tutto sommato è sconosciuto, anche perché, vabbè, le sostanze arrivano in altre forme, in altri modi. E l'ultima parte, accendiamo l'ultima parte, appunto, fa un compendio sulla storia, la cultura, anche della controcultura degli anni 70, da Timothy Leary, Ram Dass, Richard Alpert, Metzner, e quindi un condensato che partiva da quegli anni per poi riproporre anche interventi sia musicali, da Grateful Dead a Compagnia Bella negli ultimi anni, anche appunto prospettive di artistiche e creative, da Burning Man, che anche quest'anno per esempio si è fatto online, quindi ancora più interessante per certi versi. Quindi a segnalare una serie di iniziative e la grossa produzione editoriale che ovviamente in lingua anglofona, che ormai stava occupando il fenomeno, quindi segnalare vari libri che si occupavano un po' di tutti questi temi li sviscerava. All'epoca, ultima nota, all'epoca il libro di Michael Pollan ancora non era uscito, è uscito poi a maggio del 2018, quindi c'era soltanto il suo articolo base su New Yorker in cui introduceva un po' il tema. Quindi ancora non c'era stato, non era ancora un super fenomeno di massa anche qui, ma intanto stava anche arrivando un po' dappertutto, diciamo, la riscoperta degli allucinogeni. E poi, tra virgolette, Michael Pollan l'ho incontrato ad Albuquerque all'Università del Sempre New Mexico quando ha fatto la lecture del suo libro. Sono andato a farci due chiacchiere, gli ho lasciato una copia autografata del mio libretto, per cui abbiamo scambiato due battute. E quindi boh, questa è un po' la storia del libro e i contenuti del libro. Anzi, l'ultima cosa è che c'era un importante spazio ovviamente per le risorse online, quindi le ultime pagine che stavo riguardando ora, infatti sono piene di risorse online, 3-4-5 pagine tra i libri, la bibliografia ragionata sia in inglese che in italiano, le risorse online, quindi molte risorse online su cui fare approfondimenti. E un'ultima scheda sulla Società Italiana per lo Studio degli Stati di Coscienza che, bene o male, continua in Italia, fondata nel 1990 e ancora per varie vicissitudini continua a pubblicare l'annuale rivista altrove con vari contributi italiani, ma anche europei, soprattutto su varie tematiche legate agli psichedelici.
Fantastico. E anche ho notato che hai realizzato questo libro con licenza Creative Commons. Ci vuoi raccontare un attimo brevemente di che si tratta?
Sì, la licenza Creative Commons è stata ideata da Lawrence Lessig diversi anni fa, qui negli Stati Uniti, da tutto il movimento per la libertà di cultura, per la far circolare l'informazione, come movimento di opposizione al copyright che ancora blocca la pubblicazione di molti libri e contenuti. Quindi il no, Creative Commons è semplicemente un modo per condividere la cultura, il materiale che si produce senza avere i diritti di copyright, quindi chiunque può prenderlo, riprodurlo e farlo circolare.
Quindi
Ci
se
sono
per...
appunto vari livelli, nel senso che può circolare liberamente così com'è, oppure si possono fare modifiche, si possono anche da lì tirarci fuori altri prodotti culturali in vendita, ma sostanzialmente è la condivisione del materiale liberamente gratuita nel formato che uno decide di farlo. Questa è anche una serie, tra l'altro, appunto con Marcello Baraghini, che lui una serie che sta portando avanti appunto da anni, con Strade Bianche, quindi senza copyright, con Creative Commons o semplicemente come la condivisione del materiale nella maniera più libera e aperta possibile. Anche se
Fantastico.
il libro cartaceo, per chi lo voleva, costava 5 € quando è uscito,
In che
però
lingue è disponibile il libro al momento?
il libro cartaceo credo che siano esaurite le copie. L'unico modo è il PDF gratuito su stradebianche.libri.com o a poco prezzo su Amazon.
E in versione digitale, in che lingua è disponibile?
Sì, sempre questo qui in italiano.
In italiano. Non c'è in inglese un'edizione di questo libro in inglese.
No. In inglese no, anche perché poi gran parte del materiale a cui mi sono ispirato che ho usato è inglese, per cui
Certo.
sarebbe troppo.
Bene, vuoi raccontarci a cosa stai lavorando invece adesso?
Sì, di nuovo il filone è sempre un po' questo, quindi per ora, negli ultimi 2 anni, sono anno e mezzo così, molto impegnato con la rete italiana collegata a agli stati di coscienza, alla ricerca psichedelica, psicore.org, che appunto abbiamo, sì, un sito che abbiamo messo su. Praticamente questa è una rete che è nata 2 anni fa circa, con base Torino soprattutto, grazie a Alessandro Novazio e altre persone collegate in precedenza con la Società Italiana per lo Studio degli Stati di Coscienza e altri attivisti italiani, per cui è nata questa rete. E su questo stiamo lavorando parecchio, nel senso che già nel dicembre scorso, anche se non sono riuscito a partecipare a far nulla, no, questo dicembre 2020, dicembre 2019, c'è stata la prima edizione degli Stati Generali della Psichedelia in Italia, organizzata appunto dalla rete di Psicore. E da allora ho preso un po' appunto a collaborare strettamente, quindi abbiamo lavorato sulla nuova edizione che c'è stata a dicembre. Recentemente, 2020, e su cui stiamo organizzando, riorganizzando tutti gli atti dei presentatori e anche i video per poterli diffondere. Quindi sono un po' coinvolto in tutto questo giro complessivo con Psicoria e annessi vari. E l'altro progetto, sempre editoriale collegato, è l'avvio di una nuova collana specifica dedicata agli stati di coscienza e alla psichedelia, con Anima Mundi, un piccolo editore di Otranto, Bari, e abbiamo già, la collana si intitolerà Enteogeni, abbiamo già impostato diversi titoli, tra cui il primo è la traduzione a cui sto lavorando proprio in questi giorni, settimane, di un libro di Ralph Metzner, Alliance for Awakening, Alleati per il risveglio spirituale, abbiamo tradotto del 2015 di Ralph Metzner, che stranamente, nonostante sia uno dei profeti, progenitori del movimento psichedelico statunitense e anche oltre, in Italia non è stato mai tradotto, non ci sono libri di Metzner mai usciti, per cui questo sarebbe il primo, anche un libretto molto delizioso in realtà. Sono 190 pagine, per cui anche meno ne verranno in Italia, almeno 200, ma è interessante perché proprio forma da proprio delle linee guida per le esperienze con varie sostanze enteogene, anche le specifiche, anche le formule chimiche, spiega come appunto creare un set e settings adatto a queste sessioni autogestite, sostanzialmente facendo riferimento alla sua esperienza trentennale, a vari rapporti con comunità, dai nativi americani per il peyote, alle chiese per l'ayahuasca, ad altre situazioni di questo tipo. Quindi è un piccolo manuale semplice, tutto sommato sembra molto semplice e anche appetibile. Dovrebbe funzionare bene, specialmente per l'Italia, appunto, per dare un'informazione che sia chiara, immediata e divulgativa, senza troppi fronzoli e senza andare nelle complicazioni che in questo momento, soprattutto per il quadro italiano, magari sarebbe un po' troppo. È importante, secondo me, appunto, continuare a dare un'informazione che sia chiara, precisa e abbia un approccio stimolante, perché non tenti immediatamente di intellettualizzare la questione psichedelica e incanalarla sotto altri punti di vista in cui, vabbè, ci sono anche delle complessità, però poi si presta a troppe svie e manipolazioni sparse in altro ambito. Quindi questi
Chiaro.
sono poi due progetti su cui sto lavorando.
E questo progetto della traduzione del libro di Metzner, quando prevedi che sarà terminato? Cioè, quando prevedi di terminare la traduzione?
Ma con Giuseppe Conocci di Otranto Anima Mundi stiamo preparando il tutto per lanciarlo a primavera, per cominciare a far uscire la collana a primavera con questo libro. Poi ce ne sono già altri in programmazione, nel senso altre traduzioni. E dovremo anche lavorare alla nuova edizione del mio libretto, Rinascimento Psichedelico 2.0, per l'estate 2021, cose di questo tipo. Quindi la collana dovrebbe partire a primavera. Primavera 2021 si lancia, stiamo prevedendo anche alcuni eventi online con Anima Mundi, per vedere appunto di parlarne e di lanciarla un po' anche in Italia. Quindi dovrei chiuderla a breve la traduzione e poi partiamo.
Fantastico, ottimo. Senti, ci vuoi dire quali sono i siti sia di Anima Mundi che di Psicore?
Sì, Psicore sicorenet.org è psycorenet.org, è sicore.
Benissimo.
Sì, c'è.
E Anima Mundi? No,
se c'è anche quello italiano, a me non mi funziona mai quello italiano, però. Comunque, psicore.it.
Ok.
E invece Anima Mundi è l'editore. animamundiedizioni.com.
Benissimo.
Per maggiori
informazioni. E senti, c'è qualcos'altro che ci vorresti raccontare? Se non sbaglio, tu hai partecipato alla conferenza di Psicore 2020 che c'è stata a dicembre e hai fatto anche una presentazione. Ci vuoi raccontare brevemente qual era il titolo della presentazione e che argomenti hai trattato?
Sì, più che altro era un veloce aggiornamento sul quadro del movimento della cultura psichedelica, visto soprattutto qui dagli Stati Uniti, rispetto alle ultime dinamiche dopo quel libro, ormai appunto 3-4 anni fa, quindi le cose sono cambiate parecchio, cioè parecchio. Sono avanzate, ovviamente, come sappiamo, appunto, dalle cose più tecniche, appunto, del movimento per l'approvazione dell'MDMA da parte della MAPS e cose di questo tipo. Però più che altro il mio intervento mi ero concentrato su le dinamiche in corso che riguardano l'aspetto, se vogliamo, più commerciale, più imprenditoriale della nuova medicina psichedelica, ovvero l'ingresso a Wall Street e il lancio di alcune aziende anche cospicue, aziende farmaceutiche interessate allo sviluppo di nuovi preparati basati sugli psichedelici, a partire da, soprattutto dalla psilocibina e anche MDMA, quindi queste aziende che in fondo interessate sostanzialmente allo sviluppo di nuove terapie psichedeliche, che ovviamente sono positive e utili per tutti, ma il problema nasce appunto nella gestione poi complessiva. Quindi, siccome non si tratta di una semplice aspirina o di un preparato per il mal di gola, la questione psichedelica è abbastanza complessa, e quindi ci sono anche nel movimento grossi dibattiti in corso sul fatto, non sono cose che dico io ovviamente, ma sono gli specialisti, medici, gente che lavora nel settore da tempo, per esempio se l'esperienza con una sostanza psichedelica che aiuti nei disturbi mentali debba avere anche un'esperienza personale di introspezione o mistica o spirituale, oppure sia sufficiente prendersi la pillola e andare via. Cioè, c'è un dibattito anche nella comunità in questo senso. E quindi il problema un po' di queste strutture, mega strutture, aziende farmaceutiche, che tendono a fornire servizi, prodotti utili, interessanti, ma c'è sempre questo aspetto per cui si cerca di medicalizzare eccessivamente la questione psichedelica, come se ci fosse possibile essere una pillola di qualunque tipo e poi risolva ogni problema. Quindi un po' l'approccio, diciamo, imprenditoriale, commerciale, rispetto invece all'approccio più umano, spirituale e di ricerca interiore, anche di ricerca personale, che delle volte va a cozzare. Quindi un po' l'intervento era una sintesi di quest'ambito, di attualità, delle discussioni attuali un po' nel movimento internazionale in questo senso.
Ottimo. Sì, io penso che hai centrato in pieno quello che è, diciamo, un po' il cuore del dibattito al momento, cioè c'è un grande interesse da parte di tanti attori rispetto a questa possibilità terapeutica, rispetto a queste sostanze, e quindi chiaramente ci sono poi anche diverse strategie, diversi approcci. Io mi ricordo che a riguardo Rick Doblin, il fondatore di MAPS, si era espresso in maniera, come dire, ottimista e possibilista, ovvero lasciamo alle autorità che gestiscono, diciamo, tipo la FDA in America o l'Agenzia Europea per il Farmaco in Europa, di verificare l'efficacia terapeutica dei modelli proposti da queste aziende e vediamo poi qual è il risultato. E poi soprattutto mi ricordo che appunto attualmente non è possibile presentare uno studio per l'uso terapeutico di una sostanza se non viene associato al trattamento di un determinato disturbo. Per esempio, la terapia di coppia, non è possibile proporre un clinical trial per la terapia di coppia, deve essere necessariamente un disturbo inserito nel manuale diagnostico. E quindi, da quanto ho capito, è anche questo uno dei motivi strategici per cui, per esempio, MAPS ha deciso di puntare sugli studi con l'MDMA per il trattamento del PTSD. Tu pensi che ci sarà una seconda fase, raggiunta il riconoscimento medico degli psichedelici, in cui il passo successivo sarà un maggiore allargamento che potrebbe permettere anche un uso più, diciamo, autogestito per crescita personale, esplorazione di se stessi, creatività?
Sicuramente, perché in parte c'è già oggi, beh, come sappiamo, come sai, nel senso tutto il movimento underground che negli Stati Uniti dall'epoca dei famosi Timothy Leary and Company, già negli anni 60, 70, a parte adesso siamo anziani, però c'è una nuova generazione, quindi il movimento underground sta mano a mano uscendo allo scoperto, sono varie pubblicazioni, appunto Double Blind, Lucid News, e altre che continuano a uscire, parte delle società psichedeliche che si formano tranquillamente. Quindi, nonostante il proibizionismo, l'illegalità formale, cioè il movimento continua a svilupparsi. Quindi, sicuramente ci sono e ci saranno ulteriori possibilità, canali, situazioni per continuare la ricerca, usare le sostanze anche proprio per ricerca personale, individuale, senza dover passare attraverso i canali ufficiali medici. Quindi, questo sarà anche quello inevitabile quando il movimento continuerà a crescere di più, il movimento medico e l'approvazione da parte della FDA o dell'Agenzia Europea sarà inevitabile. Appunto, il mio dubbio in questi giorni, in questo periodo, è proprio che il fatto per cui contemporaneamente al grosso sviluppo, all'interesse dei media, per esempio, vedo anche c'è stata appunto l'altra settimana, non so se lo hai visto, su CNN, per esempio, uno speciale sulla medicina psichedelica. Quindi ormai sono diventati, il tema è diventato di super attualità e super mediatico, c'è cioè l'interesse. Quindi tutti questi interessi convergenti a cui accennavi anche tu, appunto, medici e via discorrendo. Il problema può essere appunto che diventano talmente pressanti e pesanti per cui da occupare tutti gli spazi, sia gli spazi medici e di informazione, e quindi da offuscare un po' la necessità di fare ricerche personali, di informarsi, di prepararsi, di cercare in sé anche sostanze di nuovo, anche se illegali, ma che siano sicure, efficaci e reali. E creare quella rete di base, quel network che poi garantisce sia la sicurezza di queste esperienze, sia che abbiano uno sviluppo positivo e propositivo per l'individuo in sé, al di là di qualsiasi ideologia o appartenenza, proprio individualmente per riuscire a diventare una persona migliore sotto tutti gli aspetti, quindi bisogno di avere spazi personali. Il problema può essere, di nuovo, tutti questi interessi di vario tipo possano un po' offuscare o creare problemi per questo tipo di crescita interiore e personale. Comunque, diciamo, siamo ottimisti, ovviamente, non soltanto ricoveri, siamo tutti ottimisti.
Ottimo. Senti Bernardo, mi piacerebbe chiederti, soprattutto per le persone che magari ascoltano questa intervista, ma che non hanno mai avuto esperienze personali con gli psichedelici, si stanno interessando proprio all'inizio, se ti va di raccontarci che cos'è stato per te che ti ha portato a fare questa esperienza all'inizio e quali sono i benefici che tu senti di averne tratto?
In quegli anni, fine anni 70 in Italia, all'epoca facevamo parte del movimento creativo propulsivo, quindi era proprio la necessità di una ricerca personale interiore di poter essere più creativi in quel senso, secondo me, era stato quindi di poter comunanza con gli altri. E poter sperimentare quello che succedeva e quello che cercavamo di far succedere in maniera più propositiva, allargata, comunicativa e condivisa. Quindi le prime esperienze sono state in quell'epoca lì, anche i concerti alternativi che poi riusciamo a organizzare, ricordo a Rubiera, a provincia di Reggio Emilia, uno Licola, a Napoli, a Villa Pamphilia a Roma, piccole situazioni in cui ci si ritrovava, anche non erano grosse cose, ma l'importante era avere una comunicazione più diretta gli uni con gli altri, quindi scoprirsi e scoprire il mondo insieme collaborativamente. Quindi quelle sono state prime esperienze con le sostanze. Quindi quello proprio mi è interessato e mi interessava ancora allora a riuscire a capirne sempre di più, quindi attraverso la letteratura, che è un po' il mio medium di scelta, e quindi dello scrivere, di leggere, della comunicazione. Quindi da allora ho cominciato a mettere le mani su libri, pubblicazioni, perché di nuovo all'epoca niente internet, così per cui libri inglesi, anche qualcosa in francese, ricordo dei vecchi anche Baudelaire e gli altri, quindi fare una ricerca, proprio un percorso di questo tipo per continuare ad alimentare questa importante percorso e esigenza di capire meglio quello che succede dentro per poterlo esprimere al meglio poi fuori.
Sono curioso di chiederti, in quei tempi in cui non c'era ancora internet, questo tuo desiderio di approfondire, questa tua curiosità, come facevi a leggere questi libri in inglese? C'erano delle librerie dove tu andavi che vendevano libri in inglese, oppure è una cosa che hai iniziato a fare dopo che ti sei trasferito negli Stati Uniti?
No, no, all'epoca per esempio a Roma, la fortuna sempre a Roma, c'era l'Arcana Editrice, ancora prima che diventasse Arcana Editrice. L'Arcana era una mini libreria in una traversa oscura di via del Corso, via San Giacomo, e qui mi ricordo che ancora appunto dovevo prendere, io abitavo molto lontano a Roma, tipo Monteverde Nuovo, prendere due o tre autobus, andare al centro di Roma, via del Corso, con tutto quello che era via del Corso, così trovare. E quindi per esempio la libreria Arcana aveva vari libri che arrivavano, libri e opuscoli sia dagli Stati Uniti, ma molti dall'Inghilterra, quindi avevano libri in inglese. Poi viaggi a Londra, ovviamente, quindi prendere materiale in inglese, anche con una stampa alternativa. Per qualche anno c'è stata una libreria che avevamo aperto, anche se era un'attività collaterale di uno dei fondatori, Simone, la libreria Via dei Giubbonari, la libreria di stampa alternativa, in cui con vari contatti dall'Inghilterra arrivavano libri, ogni tanto libri in inglese, quindi c'erano sempre questi scambi. Poi gente che andava, veniva, portava, no, più in Europa che altrove. Era un po' come all'epoca, come andare in India, c'erano molti, anche io ero sul punto di andarci, poi varie situazioni non sono mai andato, però amici, contatti che viaggiavano, venivano, quindi c'era molto il passaparola e anche in certo senso una vicinanza, proprio una vicinanza molto fisica, in quel senso lì, con persone, individui, cose, materiali che andavano e venivano.
Straordinario, è veramente un viaggio nel passato sentire questi racconti, immaginare com'era quei tempi, diciamo, scoprire un libro che potevi leggere solo se per incontravi qualcuno che veniva da un viaggio e te lo prestava, o appunto se andavi in una di queste librerie.
No, ma infatti ogni tanto ci penso anch'io, pensare ad aver fatto un salto da quell'epoca a questa, appunto, invece di adesso passare praticamente quasi tutto il giorno avanti al computer, oltre a una cosa sull'altra, il cellulare, messaggi, scambi, così sia. All'epoca era completamente diverso in questo senso, è vero. Dovevi aspettare qualcuno che tornava da un viaggio, organizzare un viaggio a Londra, ricordo infatti anche con vari amici, vari titoli dei libri, qualcuno va lì, li prende, li riporta e poi li distribuisce in giro, cioè ci ripassiamo nei prossimi mesi, così è, così funzionava, così era.
Fantastico, fantastico. Senti, ci stiamo avvicinando alla conclusione, diciamo, di questa intervista, del tempo che ci siamo proposti. E c'è qualche altra cosa che vorresti dirci, raccontarci prima di chiudere?
Ma no, abbiamo detto tutto. L'importante in questa fase, mi sembra, rispetto soprattutto all'Italia, di nuovo, quella di creare rete anche in Italia, di nuovo, grazie agli strumenti, a internet, a WhatsApp, ai telefoni e tutto il resto, a parte i problemi di viaggio in questo annetto, questo due, speriamo che finiscano presto con l'emergenza Covid, è quello, un po' di continuare. L'invito a chiunque sia in ascolto voglia saperne di più, a darsi da fare e a creare reti, informazione, scambio, anche se sembrano delle cose stupide che uno ha in mente, buttarle fuori, fare domande, andare a rompere scatole a chiunque nei forum online o se si trovano situazioni. Cioè, continuare questo scambio che appunto all'epoca, 70 anni, 70-80, veniva per le strade online, sì, per le strade bisognava andare a cercare tutto quanto. Oggi invece questa rete continua, questo network, questo lavoro continuo va fatto online o grazie ai viaggi o cose di questo tipo. Quindi continuare anche in Italia tramite la rete di Psicore, e editoria, informazioni, contatti, eventi, qualunque cosa, cercare di fare rete il più possibile per sviluppare una maggiore informazione, una maggiore consapevolezza e letteralmente per allargare l'area dell'informazione, l'area della coscienza in questo senso e tenersi sempre contatto su tutto lo sviluppo psichedelico.
Fantastico. Bernardo, un'ultima domanda. Se qualcuno vuole seguirti, tu hai un canale, un account Twitter o hai altri canali dove qualcuno può seguire quello che fai o quello che scrivi?
Sì, su Twitter sono a Bernie, B E R N Y, B E R N Y, Bernie
Ok.
su Twitter. Altrimenti seguire il sito di psicore.org o psicore.it, la cosa migliore. Stiamo lavorando lì. Quando ci sarà Anima Mundi con la collana, lanceremo la collana animamundiedizioni.com.
Benissimo. Bernardo, grazie mille e spero di risentirci presto e fare magari un aggiornamento tra qualche mese del lavoro che stai portando avanti. Intanto io ti ringrazio tantissimo, è stato veramente un piacere farci questa chiacchierata e ti auguro buona giornata e ci sentiamo presto.
Benissimo, grazie a te Jonas, grazie a te e grazie a tutti.
Grazie, ciao.
Grazie.